l'orizzonte è quello che si sta prospettando, che tra l'altro in qualche maniera ci richiama a quello che è già successo, cioè noi abbiamo vissuto già anni in cui c'è stata una formidabile spinta con il progresso tecnologico, le tecnologie digitali, la robotizzazione, a sostituire sempre di più lavoro umano con tecnologie e quindi macchine, e allo stesso tempo polarizzare sempre di più i posti di lavoro tra quelli che richiedono competenze, che richiedono qualifiche elevate e che quindi sono al riparo da questa, erano a riparo da questa ondata, e quelli che invece sono più ripetitivi, meno qualificati, che sono stati decimati e in qualche maniera hanno significato per milioni e milioni di persone praticamente o disoccupazione o sottooccupazione. Le politiche di assistenza, di riqualificazione non hanno assolutamente funzionato. Adesso, una volta che questa ondata pandemica sarà debellata, noi ci ritroveremo con un'altra ondata tecnologica, e questa volta non solo il manifatturiero, ma i servizi verranno investiti, intelligenza artificiale e così via. È assolutamente necessario e urgente che i paesi mettano in campo queste politiche per mitigare, accompagnare, in qualche modo indirizzare il cambiamento tecnologico verso direzioni completamente diverse da quelle degli ultimi, diciamo, perlomeno due decenni. Quindi questo richiamo che c'è stato a Davos è molto importante. Siamo in ritardo però, perché per ora continuiamo a parlarne, ma facciamo assai poco.
Invece, da economista, gli strumenti ci sarebbero?
Ci sono, e come gli strumenti, perché ne parliamo, ma ci si riflette anche da anni. Esistono naturalmente strumenti che riguardano innanzitutto il fatto di, come dire, assistere e quindi evitare che chi è colpito soffra disoccupazione, perdita di assistenza sanitaria, e quindi innanzitutto queste forme di salvaguardia. Ma questo poi è necessario, ma non basta, perché per poter in qualche maniera continuare a garantire a milioni di persone la possibilità di lavorare e quindi di essere, diciamo, dei soggetti attivi, bisogna soprattutto lavorare molto sulla formazione, sulla capacità in qualche modo di poter elevare le qualifiche delle persone. Questo ne parliamo, ci sono politiche, ci sono anche, diciamo, stati e ci sono esempi. Mi viene in mente un paese come il Canada, una regione come l'Ontario in Canada, che ha fatto, realizzato e ha mostrato che si possono, ma non mitigare, ma addirittura in qualche maniera trasformare la digitalizzazione da minaccia in opportunità, perché anche questo avviene, nel senso che in molti casi queste politiche si possono fare di assistenza e formazione usando proprio le tecnologie nuove e più avanzate. Quindi ci sono mezzi per intervenire, in alcuni casi pochissimi è stato fatto, i risultati ci sono, qui c'è un problema di volontà politica e naturalmente di risorse. Lei pensi che negli ultimi 20 anni è stata fatta un'analisi in questa direzione, le risorse finanziarie dedicate a queste politiche mediamente nei paesi avanzati in percentuale al PIL sono diminuite. Ecco, questo tanto per dare a lei l'idea di che distanza c'è tra la, diciamo, gravità ormai di un problema quale quello della disoccupazione tecnologica, della sottooccupazione tecnologica, e dall'altro lato i mezzi e le politiche che vengono messe in campo. Quindi è un gap, un oiato che va assolutamente colmato, altrimenti si andrà incontro, proprio perché investirà non solo l'industria stavolta, ma molte delle attività di servizio, e potrebbe avere conseguenze veramente drammatiche.
Professor Guerrieri, guardiamo sul piano internazionale i grandi protagonisti: Europa, Stati Uniti e Cina. Biden, appena insediato, non ha partecipato a questo vertice. Merkel e Xi Jinping, che dire di questi discorsi chiave in questa assise internazionale?
Sono stati due interventi, sia del presidente cinese sia della cancelliera tedesca, molto interessanti, preparati. Sono emerse, diciamo, alcune grandi direzioni delle politiche quelli che poi riguarderanno la Cina, gli Stati Uniti e l'Europa, di qualche interesse. Primo, è emerso un dato che la Cina teme che l'amministrazione Biden, nonostante le dichiarazioni o alcune dichiarazioni, prosegua poi in una linea dura di confronto, scontro e quindi in qualche modo di divisione del mondo in due blocchi, quindi per esempio lo scontro tecnologico. Il tipo di veto che viene posto a grandi compagnie cinesi come Huawei a usare tecnologie americane occidentali non ha mai fatto il nome di Biden in questo suo intervento, però ha chiaramente detto che invece la Cina è per un rilancio del multilateralismo, dell'economia mondiale aperta e quindi in favore di una visione che non sia una riedizione della guerra fredda, però dall'altro lato ha molto insistito e quindi ha proprio in qualche modo criticato fortemente gli Stati Uniti, ancora una volta senza nominare Biden, ma evocandolo, dicendo che questa idea di quello che Biden ha in qualche modo lanciato come progetto, cioè l'idea di riunire in questo primo anno di presidenza in una specie di summit dei paesi democratici, quindi delle democrazie, tutti i grandi paesi, medi paesi avanzati che condividono degli assetti democratici, questo che per Biden è stato presentato come un modo di rilanciare in realtà l'idea della democrazia, diciamo la pratica della democrazia, viene letto dai cinesi e temuto dai cinesi come in realtà un summit, un gruppo di grandi paesi che potrebbe isolare la Cina, perché chiaramente la Cina non ne farebbe parte essendo uno Stato autoritario. E qui Xi Jinping ha invece rivendicato che non si deve assolutamente distinguere tra assetti politici ed assetti politici, che i paesi hanno culture, hanno tradizioni diverse e quindi si può in qualche modo guardare allo stesso modo tra sistemi democratici e sistemi autoritari. È stato interessante che nel suo intervento, altrettanto pensato si potrebbe dire, il giorno dopo la cancelliera Merkel abbia appoggiato questa idea della Cina di rilancio del multilateralismo, si è detta anche lei molto contraria alla formazione di blocchi, all'idea di un mondo diviso in due, che sarebbe in qualche modo molto pericoloso dal punto di vista anche della possibilità di mantenere un sistema di economia mondiale, quindi ha sposato, diciamo, in pieno la proposta di rilancio in realtà di un sistema multilaterale. Però allo stesso tempo, nello stesso discorso della Merkel, c'è stata una seconda parte in cui invece ha apertamente, fortemente contrastato questa idea, questa accusa che veniva portata poi da Xi Jinping, no, contro gli Stati Uniti e contro l'Occidente di voler stabilire una sorta di gerarchia internazionale basata sull'adesione o meno ai modelli democratici, invece difendendo questa, non tanto la proposta di Biden, ma difendendo l'idea che il multilateralismo non vuol dire una accettazione di qualunque cosa, non vuol dire in qualche modo che si possa far finta di niente sulla violazione dei valori di base che appunto ha definito indivisibili e allo stesso tempo ha richiamato la Carta delle Nazioni Unite e quindi il diritto fondamentale, la dignità dell'individuo e della persona. E, come dire, il multilateralismo non è semplicemente una multipolarità in qualche maniera indistinta e relativamente agnostica circa i valori di base. E è stato molto interessante che ha proprio detto espressamente uno dei fondamenti del multilateralismo è la trasparenza, cioè la trasparenza significa che ciò che accade all'interno di un paese non può in qualche modo essere ignorato solo in nome del commercio internazionale o dell'investimento. È un percorso difficile perché significa che l'Europa cercherà di convincere Stati Uniti e Cina a trovare formule in qualche modo diverse rispetto a quelle che hanno caratterizzato questi ultimi due o tre anni. Però certo, qui c'è il grande tema, ma dietro la Merkel e dietro queste affermazioni c'è un'Europa coesa, forte, unita, in grado di imporre, tra virgolette, questa strategia? strategia a livello internazionale, e qui, come sappiamo, i timori che poi questa coesione non sia così granitica sono in qualche modo più che legittimi.